Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. In Ticino in vista un arrocco in Consiglio di Stato tra i ministri leghisti, Gobbi al Dipartimento del Territorio, Zali alle istituzioni, la richiesta già sul tavolo del governo. A Blatten la zona resta molto instabile, accesso sempre vietato alle forze di intervento, nessuna traccia dell'uomo disperso, scarse le speranze di trovarlo in vita. L'esercito israeliano spara sulla folla durante la distribuzione di cibo e strage a Gaza, una trentina i morti, più di 150 i feriti. Crollano due ponti ferroviari nel sud della Russia ai confini con l'Ucraina. 7 morti. Mosca accusa Kiev di atti terroristici. La prima volta del Paris Saint-Germain, la Champions League di calcio, ai parigini. Inter travolta 5-0, risultato finale. Disordini in Francia durante i festeggiamenti. 2 morti, quasi 200 i feriti. E sempre nel calcio oggi si assegna la Coppa Svizzera. Un po' come Davide contro Golia, il Bien sfida il Basilea, dominatore della stagione. A tutti i contorni di un arrocco fra rappresentanti leghisti all'interno del Consiglio di Stato ticinese. La notizia è apparsa in prima pagina sul Mattino della Domenica, e la Foglio leghista, che nella sua edizione odierna, segnala che uno scambio di poltrone tra Norman Gobbi e Claudio Zali è dietro l'angolo. Nicola Lund, sei qui in studio con me, partiamo proprio da quanto scrive il Mattino.
Sì, il tono è quello burlesco, diciamo così, del vaticinio. In pratica viene rispolverato il mago Telma, che nella foto che campeggia in prima pagina è rappresentato dal coordinatore della Lega dei Ticinesi, Daniele Piccaluga. Telma prevede che nel prossimo futuro ci sarà un arrocco leghista nel governicchio canton ticinese. Questa è una citazione nella quale segnalerei la forma verbale, dunque l'indicativo futuro e non il condizionale, oltre che il ricorso a quel governicchio per definire un Consiglio di Stato a maggioranza comunque leghista, ma questa non è certo una novità. Quindi si indica una certezza o perlomeno una volontà di procedere in questa direzione che porterebbe ad avere Norman Gobbi a capo del Dipartimento del Territorio e Claudio Zali responsabile del Dipartimento delle Istituzioni. Una mossa che secondo il settimanale è nell'interesse dei ticinesi perché rilancerebbe l'attività governativa e che dimostrerebbe la motivazione ancora presente nei due esponenti di governo leghisti, pronti dunque ad affrontare nuove sfide. Vista in altra maniera, quella leghista potrebbe essere letta anche come una mossa per smuovere le acque, per un po' rimescolare le carte in tavola e cercare di frenare l'emorragia di voti leghisti a favore degli amici e a volte nemici dell'UDC, e questo nell'ottica delle prossime elezioni cantonali fra 2 anni.
Ecco, ma cosa sappiamo di più, Nicola, in proposito, quali conferme abbiamo di questa possibile, potremmo dire probabile, operazione?
Dunque, abbiamo fatto diverse telefonate, il coordinatore della Lega Daniele Piccaluga ci ha rinviati a domani, quando in mattinata è previsto un comunicato del movimento. In casa Lega dunque nessuno parla ufficialmente, però lo stesso Gobbi ci ha scritto che il Consiglio di Stato è stato informato di questa volontà di arrocco, il che evidentemente suona un po' come una conferma, ma non tanto dell'arrocco, che è tutto ancora da definirsi, ma quanto perlomeno dell'ipotesi concreta che questo possa davvero avvenire. Insomma, il governo è al corrente, questo ci è pure stato confermato da altre fonti. Lo scambio di dipartimento fra i due leghisti non comprende, o perlomeno non dovrebbe comprendere, altri spostamenti, dunque altri passaggi interdipartimentali nel governo. E fra l'altro, sempre domani, Zali e Gobbi presenzieranno entrambi all'inaugurazione dell'anno giudiziario.
Nicola Lund, i cambiamenti in vista nel Consiglio di Stato ticinese di cui domani dovremo sapere di più. Andiamo ora a Blatten, in Alto Vallese, dove la notte è trascorsa senza particolari movimenti nell'enorme cono di detriti che ha travolto il villaggio 4 giorni fa. Ma in alto, dalla montagna, dal Kleines Nestorn, continua a staccarsi materiale. La zona molto instabile rimane quindi ancora inaccessibile agli esperti e ai macchinari. E così anche le ricerche dell'unica persona ancora data per dispersa non hanno portato a risultati. Oggi però sono emersi nuovi dettagli in proposito. L'uomo, è un contadino di 64 anni, potrebbe essere stato travolto al di fuori del perimetro di evacuazione stabilito dalle autorità. Ci dice di più Gianluca Olgiati.
Ufficialmente le ricerche proseguono senza sosta, ma le speranze di ritrovare in vita il disperso si affievoliscono con il passare delle ore. Il Ministero Pubblico valesano ha confermato alla Sonntagszeitung che si tratta di un contadino di 64 anni. Secondo fonti del giornale, mercoledì pomeriggio, quando è scesa la frana, si trovava nella sua stalla dove teneva un centinaio di pecore. Lì potrebbe essere stato sorpreso e travolto dall'enorme massa. Una stalla che si trovava però circa 300 metri al di fuori della zona di evacuazione stabilita dalle autorità, quindi considerata fuori pericolo. Informazione confermata al domenicale dallo Stato Maggiore di Crisi, che ha però precisato come la strada di accesso fosse stata sbarrata. E allora come mai l'uomo si trovava lì? Come mai quella zona non era stata evacuata? Domande a cui dovrà dare una risposta l'inchiesta aperta dalla Procura. Ma l'enorme portata della frana sembra aver superato le previsioni degli esperti, e la spiegazione in cifre l'ha fornita ieri il geologo cantonale Raphael Majorà.
Wir müssen noch rechnen, aber die erste Ergebnisse sind 3 Kubik.
Secondo le prime valutazioni, ha detto Majorà, sono frenati a valle 3 milioni di metri cubi di ghiaccio e 6 milioni di metri cubi di roccia, quindi circa 2 milioni di roccia in più di quanto ipotizzato prima dello smottamento.
2 milioni cubico da so.
Dalla montagna intanto continua a staccarsi materiale, mentre a valle ancora oggi gli esperti valuteranno le condizioni nel cono di detriti dentro il quale il fiume Lonza è riuscito a crearsi una via, ma che rimane molto instabile e quindi per ora inaccessibile.
Io vi segnalo che è sempre possibile aiutare la popolazione di Blatten colpita dal disastro con una donazione al Fondo Permanente per le Catastrofi Naturali in Svizzera. I versamenti possono essere effettuati attraverso il sito della catena della solidarietà. Finora le donazioni hanno raggiunto la cifra di 4 milioni e 340 mila franchi. La pagina estera ora con quanto accaduto a Gaza, dove l'esercito israeliano ha sparato sulla folla radunata nei pressi di un centro di distribuzione di aiuti gestito dalla Gaza Humanitarian Foundation, la ONG di cui tanto si è parlato nelle ultime due settimane. A Gerusalemme troviamo Michele Giorgio. Michele, quali dettagli puoi darci?
Sì, buongiorno. Il bilancio non è ancora definitivo. Alcune fonti palestinesi parlano di 26 vittime, altre di 31. I feriti sono oltre 100. Testimoni hanno raccontato che le forze israeliane hanno aperto il fuoco sui civili al punto di distribuzione degli aiuti dell'organizzazione americana GHF nella zona di Al-Alam, a Rafah, sul confine con l'Egitto. Una donna ha detto che il fuoco è cominciato per ragioni sconosciute poco dopo le 6, quando migliaia di persone erano in fila e avrebbero sparato anche dei droni. Un fatto analogo con un morto sarebbe accaduto anche al centro di distribuzione di Nezarim verso il centro di Gaza. Israele non conferma e sostiene che sta studiando le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza. Da parte sua la GHF afferma che i soldati hanno sparato solo colpi di avvertimento e ripete che le notizie circolate in questi giorni di uccisioni di civili durante le consegne del cibo sono false. I palestinesi però confermano la strage e fanno riferimento a video girati dai presenti a Rafah.
Sul fronte dei negoziati è anche arrivata ieri la risposta ufficiale di Hamas alla proposta di tregua formulata dagli Stati Uniti. Ancora una volta, Michele, siamo di fronte ad un nulla di fatto.
Sì, e l'inviato americano Witkoff ha reagito condannando con forza il rilancio fatto alla sua proposta da Hamas. Altrettanto secca è stata la condanna di Israele. Il movimento islamico però nega di aver respinto la proposta e fonti interne spiegano che Hamas chiede di rilasciare in modo più graduale, non tutti insieme, 10 ostaggi israeliani vivi e i corpi di 18 deceduti, così come prevede la proposta di Witkoff, quindi lungo l'arco dei 60 giorni di cessate il fuoco, questo per impedire, spiega, che Israele riprenda subito la sua offensiva militare non appena saranno rilasciati i sequestrati. Il governo Netanyahu però vuole il rispetto della proposta così com'è, è infatti accettato subito. Il punto è che resta una differenza al momento incolmabile. Israele vuole la liberazione degli ostaggi e riprendere la sua offensiva fino alla vittoria, afferma il premier Netanyahu, quindi alla distruzione di Hamas, alla sua estromissione dal potere a Gaza. Il movimento islamico lo sa e pertanto vuole la fine della guerra e lo scambio tra ostaggi e prigionieri palestinesi.
Michele Giorgio in diretta da Gerusalemme. Intanto in Svizzera continua ad aumentare e a crescere la pressione sul Consiglio federale e in particolare sul Dipartimento federale degli affari esteri perché condanni in modo chiaro quanto sta succedendo a Gaza. Di questo, oltre che della situazione a Blatten di cui abbiamo sentito poco fa, parlano molto i giornali oggi, Monica Fornasia.
Sì, solo nelle ultime settimane verso Berna si sono alzate tante voci di critiche per l'immobilismo del governo di fronte appunto alla tragedia di Gaza. Anche il Consiglio di Stato ticinese ha fatto pressione sul Consiglio federale. La notizia di oggi è che se ne aggiungono altre. Matin Dimanche e Sonntag Blick riferiscono che questa volta arrivano da una sessantina di ex ambasciatori e consiglieri diplomatici che denunciano, cito, l'inaccettabile discrezione di Ignazio Cassis, invitando a esprimersi pubblicamente e a prendere misure concrete contro Israele. Ma non solo. Stando al Sonntag Blick, Cassis avrebbe ricevuto una lettera anche da parte di collaboratori del suo stesso dipartimento, quindi affari esteri, dipendenti che gli chiedono di condannare con fermezza le operazioni indiscriminate dell'esercito israeliano a Gaza e in Cisgiordania.
Monica, cambiamo giornale e tema perché si torna a parlare ancora una volta di PFAS.
Sì, la NZZ Am Sonntag oggi propone un'inchiesta dedicata a queste sostanze chimiche. Lo scorso anno nel Canton San Gallo erano stati riscontrati valori eccessivi di questi inquinanti nella carne di manzo di 15 fattorie. La vendita era stata vietata, ma le autorità cantonali non hanno ancora applicato il divieto. Questa è la notizia. Jürg Daniel, responsabile dell'Ufficio per la tutela dei consumatori e veterinaria di San Gallo, conferma: non abbiamo ancora emanato alcun divieto, si sta cercando di collaborare con le aziende agricole per ridurre rapidamente questo problema. E poi aggiunge: il consumo di un pezzo di carne con i valori di residui attualmente riscontrati è accettabile dal punto di vista sanitario. È dura la reazione da parte di Berna. La Confederazione ritiene che l'operato del cantone non sia conforme ai requisiti del diritto alimentare. L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria ne ha informato più volte San Gallo, inutilmente quindi. Le autorità di tutto il paese, si ricorda ancora, stanno attualmente ricercando i residui di questi PFAS e il Consiglio degli Stati ne discuterà mercoledì prossimo, insomma diventa un tema di sessione.
C'è anche un'altra inchiesta in corso, Monica, che diciamo fatica ad avanzare.
Sì, è quella sugli abusi all'interno della Chiesa in Svizzera. È l'Università di Zurigo che è stata incaricata di indagare. Lo studio pilota nel 2023 aveva rivelato un disastro, più di 1000 casi, e lo studio principale si sta svolgendo in questi anni, dal 2024. I risultati dovrebbero essere presentati nel 2027, ma ci sono problemi su tre fronti, appunto leggiamo sul Sonntag Blick, problemi insomma che ostacolano questo lavoro. Il primo viene dalla diocesi di Basilea. Il vescovo Felix Gmür avrebbe negato all'università un ulteriore accesso ai documenti e poi non tutti i monasteri e conventi che erano anche sedi di scuole sono disposti ad aprire i loro archivi. E infine ai ricercatori zurighesi non è ancora stato concesso l'accesso ai documenti custoditi in Vaticano.
Monica Fornasia e la sua lettura della stampa domenicale. Ancora dall'estero, in Russia la scorsa notte 2 ponti sono crollati provocando il deragliamento di alcuni treni e la morte di almeno 7 persone e una 70 di feriti. Si tratta di crolli provocati da esplosioni avvenute in 2 diverse regioni russe che confinano con l'Ucraina. Gli atti, che appaiono come sabotaggi, non sono stati rivendicati. Ma Giulia Batia, che cosa sappiamo di quanto avvenuto?
Parliamo di 2 distinti incidenti. Il primo è avvenuto ieri sera, poco prima delle 23 locali, nella regione di Bryansk, una delle 4 regioni russe che confinano con l'Ucraina. Un ponte stradale è crollato in seguito ad un'esplosione, facendo precipitare vari camion su un treno passeggeri in transito e diretto a Mosca. Le ferrovie moscovite, in un comunicato, hanno affermato che il ponte è stato danneggiato, citiamo, a causa di interferenze illegali nelle operazioni di trasporto, chiara allusione a un possibile sabotaggio. La maggior parte delle vittime è stato provocato proprio in questo primo incidente. Qualche ora più tardi crollava un altro ponte, questa volta nella regione di Kursk, regione che l'esercito russo ha di recente riconquistato dalle forze ucraine che nell'agosto scorso erano riuscite ad occupare territorio russo. In questo caso si tratta di un ponte ferroviario sul quale stava transitando una locomotiva che è precipitata sull'autostrada sottostante prendendo fuoco. Qui sono rimasti feriti i macchinisti. Il Comitato Investigativo Russo, l'organismo che si occupa dei crimini più gravi, mettendo in relazione i due incidenti e confermando che i ponti sono stati fatti saltare in aria, afferma di indagare su quelli che ritiene atti di terrorismo. Da parte dell'Ucraina, non nuova ad atti di sabotaggio nei confronti dell'invasore russo, è arrivata una dichiarazione dell'intelligence che parla di attacco contro un treno carico di carburante diretto verso le zone occupate dall'Ucraina, ma nella quale non si citano i ponti in questione. Tutto questo avviene alla vigilia di una possibile seconda tornata di colloqui diretti tra Russia e Ucraina, fortemente voluti dagli Stati Uniti, che dovrebbero tenersi appunto domani in Turchia, a Istanbul, per i quali non c'è ancora una conferma.
Urne aperte fino alle 21 questa sera in Polonia, dove si sta votando per scegliere il nuovo presidente. A sfidarsi nel ballottaggio sono il candidato liberal-democratico Rafał Trzaskowski e il conservatore Karol Nawrocki. L'esito si preannuncia estremamente incerto per un voto che si prospetta come cruciale per lo scenario politico del paese. Ce ne parla il nostro collaboratore da Varsavia, Fabio Turco.
Mancano poche ore. La Polonia attende di conoscere il suo nuovo presidente. A contendersi la carica, due personalità e due visioni opposte di paese. Da una parte Rafał Trzaskowski, il candidato liberal-democratico di Coalizione Civica, partito di maggioranza al governo. 53 anni, sindaco di Varsavia dal 2018, europeista convinto e alfiere delle istanze più progressiste del paese. Il suo avversario, Karol Nawrocki, 42 anni, proviene invece dalla periferia di Danzica. Non ha esperienza politica alle spalle. Da qualche anno è il direttore dell'Istituto della Memoria Nazionale, un ente di tutela del patrimonio storico da tempo finito nell'orbita di Diritto e Giustizia, il partito conservatore che lo ha candidato. Due settimane fa il primo turno era stato vinto da Trzaskowski con il 31,4% dei voti. Nawrocki aveva registrato il 29,5%. Dietro di loro l'exploit dei candidati dell'estrema destra, un bacino di voti che dovrebbe in buona parte riversarsi sul candidato conservatore e che rende imprevedibile il risultato di oggi. I sondaggi della vigilia indicano infatti un sostanziale pareggio. In quei pochi voti si racchiude il futuro politico del paese. Una vittoria di Trzaskowski garantirebbe all'attuale governo centro-liberal progressista guidato da Donald Tusk un allineamento tra le cariche e quindi una più fluida attività legislativa. Il Presidente della Repubblica ha infatti facoltà di porre il veto sulle leggi promulgate dal Parlamento, una prerogativa utilizzata spesso dal presidente uscente, il conservatore Andrzej Duda. Se dovesse vincere Nawrocki, questo stallo sarebbe destinato a proseguire, mettendo a rischio il futuro dello stesso esecutivo.
Due morti, quasi 200 feriti e circa 500 arresti. E questo è il tragico bilancio di una notte di disordini in Francia durante le celebrazioni per la vittoria del Paris Saint-Germain nella finale della Champions League di calcio. Disordini temuti dalle autorità che avevano dispiegato, soprattutto nella capitale, un imponente dispositivo di sicurezza. Da Parigi sentiamo Annalisa Cappellini.
È stata una lunga notte di violenze in Francia, con dei festeggiamenti finiti spesso in tragedia dopo la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League. Si contano due morti, un ragazzo di 17 anni accoltellato durante i festeggiamenti a Dax, nel sud della Francia, e un 23enne travolto da un'auto mentre si trovava a bordo del suo scooter, durante i tafferugli post partita nel cuore di Parigi. È proprio nella capitale che i festeggiamenti dopo la vittoria hanno lasciato i segni più pesanti, con atti di vandalismo, veicoli incendiati e lanci di bombe carta, che hanno trasformato il centro di Parigi in un teatro di violenti scontri tra polizia e tifosi. Durante i tafferugli, le forze dell'ordine hanno fatto ricorso a gas lacrimogeni e cannoni ad acqua, per evitare danni più gravi, specialmente nel settore degli Champs-Élysées e nei pressi dell'Arco di Trionfo. Una ventina di poliziotti sarebbero rimasti feriti durante gli scontri con i tifosi. Secondo un primo bilancio della serata, ancora provvisorio, sono quasi 500 le persone arrestate ieri notte dalle forze dell'ordine parigine, che oggi temono nuovi disordini durante la parata organizzata dal Paris Saint-Germain sugli Champs-Élysées.
Abbiamo sentito disordini in Francia, ma soprattutto a Parigi, durante i festeggiamenti per quella che sul campo si è scritta come una pagina storica per il Paris Saint-Germain, che per la prima volta vince la Champions League in una partita che non ha avuto storia ieri, Omar Gargantini.
Sì, buongiorno. Beh, in effetti sì, a dominio, direi che il 5-0 parla da solo. Non mi sarei mai aspettato, insomma, una differenza così marcata tra le due squadre. Il Paris Saint-Germain ha meritato tanto quanto l'Inter è arrivato obiettivamente in apnea, insomma, questo atto conclusivo. Probabilmente per competere su più fronti servono rose più attrezzate, però dirlo dopo è sempre facile. Ieri alla vigilia eravamo convinti di vedere una finale più equilibrata.
Ecco, una pagina storica, dicevamo, per il Paris Saint-Germain, che ottiene per la prima volta la vittoria in questa competizione a cui tanto aspirava da tempo, da anni.
Sì, la proprietà catariota è arrivata 15 anni fa, ha investito più di un miliardo, insomma, illusa e convinta che fosse sufficiente mettere assieme tanti solisti per costruire un gruppo vincente. La storia ha dimostrato che non è stato così. Il Paris Saint-Germain ha fatto incetta di titoli in patria, ma evidentemente l'ambizione era un'altra, era quella di primeggiare a livello internazionale. È diventata un'ossessione ed è bello in fondo che per vincere però ci si sia dovuti accorgere di questo, si sia stato fatto un passo indietro. Con Luis Enrique in panchina, l'ego dei solisti è stato messo da parte, all'immagine della partenza di Mbappé, che è andato a Madrid per vincere la Champions e invece ha dovuto ieri mandare un posta di congratulazioni verso la sua ex squadra. Il gruppo, la voglia di soffrire, di giocare un calcio collettivo, ha portato il Paris Saint-Germain a chiudere il cerchio, insomma, di questo lungo inseguimento.
La finale di ieri, Omar, ha chiuso un'edizione della Champions League che quest'anno si è presentata con, diciamo, abiti nuovi, insomma, per cercare un rilancio e soprattutto una risposta alle pressioni di chi, come il Real Madrid in primis, puntava ad una nuova manifestazione alternativa a quella proposta dalla UEFA. È stata una risposta positiva?
Ti dirò che a priori anch'io ero un po' scettico, soprattutto perché nella fase a campionato non si affrontano gli stessi avversari e quindi c'era una sensazione, insomma, di poca oggettività, insomma, anche l'incidenza della fortuna sul percorso che le squadre dovevano affrontare. A posteriori invece direi che è una formula azzeccata, perché è aumentata l'incertezza, ci sono state meno partite scontate, la classifica ha subito variazioni fino all'ultimo dell'ultima giornata. Basti pensare allo stesso Paris Saint-Germain, che a metà gennaio era di fatto fuori, perdeva 2-0 da Manchester City, ha saputo girare quel risultato e poi ha chiuso quindicesimo la fase a campionato, ha ciuffato, insomma, i play-off e da lì in avanti si è esaltato, ha eliminato tre squadre inglesi e ieri ha dominato questa finale contro l'Inter. Ma al di là di questo c'è soprattutto una cosa che ci terrei a dire, un'immagine che secondo me è la vera storia nella storia di questa finale, e cioè la maglietta indossata da Luis Enrique, il tecnico del Paris Saint-Germain, alla fine della partita. È lui che 10 anni fa alla testa del Barcellona già aveva confezionato il triplete con la figlia Xana, erano stati immortalati in campo la piccola con la bandiera catalana del Barcellona, insomma, infilata sul terreno di Berlino. Questa immagine è stata riproposta sulla maglietta indossata da Luis Enrique, perché lo sappiamo, Xana, la figlioletta che aveva 9 anni all'epoca, è stata purtroppo portata via troppo presto per una malattia. Ecco, ieri indossare quella maglietta, vedere il sorriso spontaneo e commosso di Luis Enrique, devo dire, secondo me ha fatto breccia nel cuore davvero di tutti. Credo che quel gesto è diventato iconico, insomma, quella foto ha portato Luis Enrique a provare ieri qualcosa di profondamente unico e intimo che noi non possiamo nemmeno immaginare. Ecco, in questo calcio, l'abbiamo sentito nel servizio di prima, è fatto di violenza, insomma, fatto di soldi, di business, sempre meno poetico. Ecco, questa immagine è stata davvero un bel modo di chiudere questa edizione della Champions League.
Omar Gargantini, grazie per queste considerazioni, ti ritroveremo dopo la sigla per il resto delle notizie sportive. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.